prossimo messaggio leggiamo da parte di una nuova sorella, e, meglio se non menzioniamo il suo nome. Lei dice: ciao fratello Giuseppe.
Ciao.
Sono una suora laica consacrata, ma nel nascondimento. Mi piacerebbe trovare altri fratelli in Gesù. Io ho preso i voti da laica. I miei non lo sanno e non condividerebbero. Mi piacerebbe trovare fratelli come te e Deborah. Mia sorella non mi sopporta da quando avevo detto voglio sposare Gesù. Le dice che sta male solo per la mia presenza. Dice, le faccio venire gli attacchi di panico e non mi guarda in faccia e non mi saluta.
Ah sì? Beh, evidentemente i suoi spiriti, del tuo familiare lì, tua sorella, i suoi spiriti che la opprimano, stanno male alla presenza dello Spirito di Dio che è in te. Che se tu vuoi essere sposa di Cristo, Dio ti benedica, gloria a Dio, vogliamo sostenerti. E evidentemente quelli là che non vogliono essere spose di Cristo ma spose del mondo, vergini senza olio, magari neanche vergini, va bene, è logico che la tua presenza stanno male, va bene?
Sì.
Avanti Angela.
Ho bisogno di una mano, forse potrei fare qualcosa. Avevo fatto benedire l'acqua, non dissi nulla a loro e ne hanno bevuto tutti e tre, mia madre, mio padre e mia sorella.
Dice alla salute, dice, avete sete? Che è successo?
E hanno rimesso tutti e tre.
Hanno vomitato? Ok.
Loro a messa non vanno mai, a volte solo per Natale e basta. Io ho mollato lavoro e tutto per andare in convento nel 2012, ma la superiora non mi sopportava e alla fine mi ha mandata via. Non è stata una bella esperienza.
Ma in effetti i conventi non è che sono scritturali, sorellina. Il ministero lì ha perso tempo nel convento, cioè non ci sono conventi nella Bibbia. Va bene? E cosa serve il convento? Cioè se il convento è una... Noi siamo qui, siamo una specie di convento, però un convento che è un trampolino per andare a evangelizzare.
No, il convento è una cosa del cuore. Hai un convento nel cuore nel senso che ami Gesù con tutto il cuore, che sei vicino a Lui, che preghi a Lui, però fisicamente non ti chiudi perché allora non puoi raggiungere più le pecorelle, non puoi aiutare nessuno.
Ma guarda, se devi andare a predicare il Vangelo tutti i giorni, come Gesù ha comandato, Marco 16, 15,
sì.
Atti 5, 42, Matteo 18, 28, da 18 a 20, Gesù comanda di andare a evangelizzare, è un comandamento, non è che dice ho voglia, non ho voglia, sono chiamato, non sono chiamato, non ti ho chiamato. Se non siamo chiamati a evangelizzare, non siamo chiamati alla salvezza, è un comandamento, non servono rivelazioni o un uccello che vola, d'accordo? E come fai ad andare a evangelizzare nel convento? Se è un convento di evangelizzazione che non esistono, vabbè, lavorano in ospedali, qui e là. Ma l'unico convento che Dio accetta è quello come la prima chiesa, una casa come la nostra, come un'altra, che è un trampolino per raggiungere i perduti.
Sì,
i conventi
sì.
Di clausura sono anticristo, perché la preghiera, ma la preghiera non si prega di clausura. Matteo 5,16, lasciate che la vostra luce brilli nel cospetto degli uomini, che vedano le vostre buone opere, che opere di evangelizzazione innanzitutto, e glorificano il Padre che è nel cielo. Non si mette una luce sotto il moggio, non si nasconde la luce in un convento di clausura, non si mette il talento sotto la sabbia. Quindi i conventi, io voglio bene tantissimo, io voglio tanto bene queste suore. In India mi ricordo, andavo a evangelizzare in un convento di clausura, passavo, suonavo il campanello, venivo queste suore molto dolci, doppie inferriate, e gli davamo materiale del Vangelo, così gli parlavamo, così senza cercare di convertirle, e allora ci ascoltavano, erano dolcissime.
Sì, sì, sì.
Beh, uno che prega la mattina alla sera, ti immagini,
sì.
Però sì, erano dolci, sincere, e le amiamo tantissimo, il Signore le ama, ma non stanno obbedendo ai comandamenti, che è di andare a raggiungere le pecorelle perdute.
E che stanno seguendo la Chiesa e le regole della Chiesa, però non quelle del Vangelo. E nel Vangelo vediamo l'esempio di Gesù, che lui è venuto a mostrarci come vivere, cosa fare, e non si è chiuso tra alcune mura per pregare tutta la sua vita.
Appunto.
Gesù è andato di luogo in luogo a trovare persone da aiutare.
Di luogo in luogo.
Ed è quello che dobbiamo fare.
È quello che dobbiamo fare.
E anche pregare, certo, però non solo pregare.
Ma la preghiera non è pregare dentro una stanza. anche, ma non solo. La preghiera è pregare come Gesù. Andare nelle preghi mentre evangelizzi, preghi mentre guarisci gli ammalati, preghi mentre cacci i demoni, preghi mentre fai amicizia, preghi mentre leggi la Bibbia, preghi mentre cerchi le pecore. Cioè, io amo mia moglie e mi chiudo in una stanza a pregare per lei per 3 anni. E lei dice, ma io che ho sposato, io un clausuro? E me, che i miei figli chi me li dà? Io voglio, devo fare figli, quando infatti abbiamo fatti 6, per la gloria di Dio. E capito? E poi so celibato non è scritturale. Va bene.
Quello che loro dicono è che Gesù ha detto di pregare senza cessare.
Senza cessare.
Cessare. Allora devono pregare tutto il tempo perché se si chiudono e pregano.
Beh, questo l'ha detto Gesù. Luca 18:1 insegnò agli uomini a pregare senza cessare.
Sì, la cosa che tu sempre insegni è che dobbiamo bilanciare sempre scritture con altre scritture. Gesù ha detto pregare senza cessare, però anche ha detto andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo.
E come si interpreta? Di pregare mentre vai.
Esattamente.
Tu mentre cucini, mentre lavi i panni, mentre vai per le strade, mentre evangelizzi, preghi senza cessare. Come preghi senza cessare? Evidentemente la preghiera non può essere rosario. Questo dimostra che la preghiera non è rosario, perché come fai a guidare la macchina e pregare il rosario, a contarlo? Come fai a cucinare con il rosario in mano? Sì, puoi anche farlo, ma non è pratico. Come fai a lavorare al computer con il rosario in mano? È impossibile, perché se fai un lavoro che devi usare la zucca, non puoi pregare il rosario. Oh, Santa Maria, la Madonna qui e là. Queste non sono cose scritte. No, la Madonna non si prega neanche, si prega a Dio, a Gesù. Va bene, con questo non voglio criticare sua sorella, evidentemente... E questo è l'addestramento che gli ha dato.
Sì, sì, sì.
E quindi però e qui bisogna dargli anche la verità a tutti quanti. Poi se lei, sua sorella, lo riceve, sarà liberata. Se no si internerà in una clausura che è una specie di morte. Però la morte è sbagliata. È una prigione sbagliata. Tutti i conventi di clausura sono sbagliati. Non, come lo so? Non sono nel Vangelo. Sono invenzioni della religione.
Amen.
Vabbè, vuoi andare avanti a leggere?
Sì.
C'è altro?
Sì. Lei dice, tornando dal convento, dovetti fermarmi dai miei, non avendo più la casa in affitto, e stando dai miei, che volessi farmi suora, quando mio padre mi vedeva col rosario, non sopportava. Mi diceva, hai finito di andare a messa? Ma il sacerdote ti paga per andare a messa? Perché se ti paga, vengo anche io.
Sembra molto pecora sto papà.
Tu stai solo sprecando diesel per andare a messa.
Non dite tempo, diesel, perché lo compra lui il diesel.
Un sacerdote insieme ad altri laici mi ha chiesto, ma tu vorresti prendere i voti nel nascondimento e aiutare gli altri con preghiere, portando Gesù, testimoniando con la vita di fede, affinché altre persone, vedendo come uno si comporta, cosa fa portare pecore a Gesù? E dissi sì. E stavo pensando di guardare per un camper, non lo so, mi chiedo se Gesù mi voglia qui. Un abbraccio, a presto e grazie fratello Giuseppe e tutti voi. Grazie Gesù. È una cosa che tu spesso dici Giuseppe e mi è venuta a mente è che c'è una parte nel Nuovo Testamento che racconta la vita dei discepoli e si chiama il libro degli atti, gli atti degli apostoli. E quindi non si chiamano le preghiere degli apostoli, le preghiere dei discepoli, ma gli atti. Quindi è giusto pregare, il Vangelo ci insegna sempre a pregare. E senza la preghiera non credo che potremmo avere una relazione con Gesù. La preghiera è essenziale,
guarda,
però anche azionare le opere sono molto importanti.
Azionare vuol dire mettere in pratica.
Sì, sì.
Guarda, prendi una scrittura per questi fratelli che fanno i voti, perché è Matteo 5... Cioè, questa storia di fare i voti, sì, lo so che una volta Paolo nel Nuovo Testamento ha fatto un voto e si è tagliato i capelli, e così Atti capitolo 20, d'accordo, però sai, tutto quello che ti messo fuori proporzione diventa sbagliato, capito? Cioè tutto, quando viene esagerato, cioè che bisogna fare la statua a Dio, una statua che rappresenti Gesù, una statua che rappresenti San Giuseppe, viene sbagliato, bisogna rispettare i santi ma non adorarli. Allora il diavolo cosa fa? Se non può farti desistere dall'adorare Dio, ti fa adorare in un modo sbagliato. Quindi il santo, la statua, la reliquia, il cadavere del cardinale, le ossa del santo. Sono stupidaggini. Dio non ha voluto... quando è morto Mosè, il diavolo è andato a combattere per prendersi il corpo di Mosè, perché diventasse una idolatria. È andato l'arcangelo Michele, l'ha sgridato e gli ha, non gli ha permesso il diavolo di prendere il cadavere di Mosè. Che è un po' come nell'Islam, c'è il posto dove Maometto è nato, questo, quella, cioè, adorano il luogo. Invece Dio non gli interessa, voglio che l'adorazione vada a Dio.
Giovanni 4, in spirito e verità.
Sì, leggi Matteo 5, 33, guarda, qui parla dei voti. Se vuoi fare un voto, come dice Paolo, che si è tagliato i capelli, d'accordo, ma sto voto di celibato, di povertà e di obbedienza, bisogna stare attenti, perché non puoi obbedire. Tu fai voto di obbedienza alla Chiesa come francescani, spunta un anticristo papa e sei sottomesso a lui. Questo è l'anticristo. Quindi voto di obbedienza è sbagliato, perché non sai domani che razza di papa spunta. Va bene? Il voto di povertà, bisogna vedere. Il voto di povertà, un indomani uno dice: guarda, io ho venduto una casa, te la voglio dare, e questo, io ho pregato per quello, mi servono soldi per andare a evangelizzare, grazie. E rompi il voto di povertà, ma lo sto usando per il Signore, sì, ma ha rotto il voto, quindi voto sbagliato. Quindi obbedienza è sbagliato, povertà è sbagliato, celibato non ne parliamo neanche. In Timoteo, cos'è, capitolo 3, 4, dice: proibiranno il matrimonio perché ascoltano dottrine di demoni. Dottrine di demoni proibiranno il matrimonio. Me lo cerchi d'ora, per cortesia. Sì. Deve essere, vedi se secondo Timoteo 3 o 4 o primo Timoteo. Primo Timoteo 4 o secondo Timoteo 3.
Cioè vuol dire che anche una donna sposata con marito e figli può essere lo stesso consacrata, dedicata a Dio?
Anzi deve.
100%.
Anzi deve. Deve, guai, io spero che la nostra Chiesa dello Spirito non c'è nessuno che non è consacrato. E se non si è consacrato a Dio, a chi lo si è consacrato? Mm-hmm. Alla concorrenza. E non c'è la concorrenza, c'è solo il diavolo.
Sì, sì, sì.
Io ho scelto di non consacrarmi. E chi si è consacrato? A Satana, scusa. Ma è logico, nel momento che tu nasci di nuovo, che ricevi Gesù Cristo, tu ti sei consacrato. Non appartieni più a te stesso.
Amen.
Angela, Romani 7,4. Trovato, dimmi.
Sì. Primo Timoteo 4, 1 e 3.
Dimmi.
Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni.
Dottrine?
Di demoni.
3.
Essi vieteranno il matrimonio.
Vieteranno?
Il matrimonio.
Celibato dei preti. Cioè un prete può essere pedofilo, rimane prete. Omosessuale, rimane prete. Transessuale, rimane prete. Figlio del diavolo, rimane prete a questo punto. Però se si sposa con una dolce sorella, una dolce suora, una dolce monaca, se vuoi. Va bene, come ha fatto Martino Lutero, si è sposata una monaca. E quello non è accettato. Qual è obbedienza al comandamento? Cos'è Genesi 1, 27, 28? Andate, moltiplicate. Come faccio a moltiplicarmi con Rosario? Che mi sposo con Rosario? Allora, Angela.
Romani 7, 4. Così dunque, fratelli miei, ancora voi siete divenuti morti alla legge per lo corpo di Cristo, per essere ad un altro che è risuscitato dai morti, a ciò che noi fruttifichiamo a Dio.
Ok, quindi morti, noi siamo morti in croce insieme a Gesù. E chi è morto? È morto la carne insieme a Gesù.
Sì.
La carne cosa rappresenta? Rappresenta
il peccato.
È collegata, il peccato è collegata anche alla legge di Mosè.
Sì.
Quindi dice, siete diventati?
Siete divenuti morti alla legge per lo corpo di Cristo.
Morti alla legge per il corpo di Cristo. Cioè, noi alla legge di Mosè siamo morti, non c'è più la legge. Romani 10,4.
10,4. Perciò che il fin della legge è Cristo, in giustizia ad ogni credente.
Ok, ma che versione stai leggendo, perciò che?
Diodati.
Ma Diodati di quanti secoli?
Non lo so. Non lo so.
Ah, perché stato perciò che, a ciò che, impero che, e c'è la Diodati. L'avevo io una di quelle, caro mio. No, vai allora, dalla nuova Diodati, per cortesia.
Aspetta.
Diventiamo un pochettino più moderni. Me lo rileggi il nuovo Diodati, oppure anche la nuova riveduta, per favore.
Okay.
Scusa, ci sono fratelli nuovi che a malapena sono convertiti. Scusa.
Sì.
Ragazzi, Angela si annoia e cambia le versioni bibliche. No, è una Bibbia buona, ma...
Ecco, la nuova Diodati sto trovando qui.
Fratelli, mandare una lettera di incoraggiamento ad Angela, che magari c'ha battaglie, che io sempre lì a
correggere,
la poverina.
No. Allora, Romani 10:4, la nuova Diodati. Perché il fine della legge è Cristo, per la giustificazione di ognuno che crede.
Allora, quindi dici che la legge è finita?
Sì.
Ho finito la legge. Adesso torna da impero che Romani
7:4. Così dunque, fratelli miei, anche voi siete morti alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere ad un altro che è risuscitato dai morti,
okay,
affinché portiamo frutti a Dio.
Ok, allora siete morti alla legge per appartenere a un altro. Quindi la legge è finita, non c'è più. Adesso apparteniamo a siamo sposati con Cristo, quindi col Vangelo. Nel Vangelo non ci sono conventi di clausura, non ci sono neanche voti ci sono nel Vangelo. Infatti, vabbè, Paolo ha fatto un voto in Atti capitolo 20, si è tagliato il capello, è l'unico caso nel tutto il Nuovo Testamento, no, per cortesia non facciamo un monumento alla testa rasata di Paolo, per cortesia, d'accordo?
Sì.
Dove dice nella Bibbia, Angela, che non, i voti non servono?
Non lo so.
Perché certe chiese hanno fatto un idolo dei voti. Un idolo, i francescani non possono sposare. Ma chi gliel'ha detto San Francesco che i francescani non devono sposarsi? San Francesco, se lui non voleva sposarsi, Dio lo benedica, che rimanga scapolo, ma non può fare una regola tutti i francescani scapoli, perché magari uno non è chiamato ad essere scapolo. Matteo 5, 33.
Matteo 5, sì, me l'hai dato a me, sto qui aspettando
l'ho dato,
di leggerla.
Ecco.
Matteo 5, 33. Avete anche udito che fu detto agli antichi, non giurare il falso, dà al Signore quello che gli hai promesso con giuramento. Ma
quindi,
io vi
quindi
dico,
gli antichi dicevano, quello che hai giurato devi darlo, ma io vi dico, verso 34.
Non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non giurare neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi fare diventare un solo capello bianco o nero. Ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no, poiché il di più viene dal maligno.
Quindi i voti vengono dal maligno. Perché? Perché arriva uno studente al seminario cattolico, un studente di 15, 16, 17 anni. E dice, oh, io voglio consacrarmi alla Vergine, alla Madonna, a San Giuseppe e anche a Gesù. Rimango celibe. Che ne capisci di 17 anni? Per miracolo sei entrato nella pubertà, magari. Che ne capisci tu? Allora arrivi, ti diventi prete, celibe, tutto bene, arrivi a 25, 30, 30 anni, 35, 40 anni, 45, 50, 60, non ce la fai più. Allora cominci a avere peccati di qua, peccati di là, cominci a guardare troppo alla moglie di quell'altro, addirittura cominci a guardare agli uomini, addirittura ai chierichetti, ai maschietti lì che ti fanno la messa, leggere i giornali. E ci deve paura mandare i bambini in chiesa a confessarsi. Cosa sta combinando questo prete nel tabernacolo lì? Ci siamo? E sto povero disgraziato di prete non è chiamato a essere... sì, ma lo era quando ho fatto i voti, ma i voti li ha fatti quando aveva 19, 20, 21 anni, non so quanti anni aveva. In quel momento lì, sì. Ma poi si è reso conto che ha fatto una decisione avventata. Allora viene Gesù, Matteo 5, dice, non giurate, neanche per i capelli, non potete, com'è che dice i capelli?
Non giurare neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi far diventare un solo capello bianco o nero.
Sì, a meno che non ti compri la tinta e te li pitturi, non c'è niente da fare. Va bene, Gesù dice, non puoi. Quindi i voti è un altro imbroglio religioso. Un altro imbroglio. Quindi lo dico con tanto amore, vero Angela?
Non è che no, sono... ma è vero, è vero.
Ma è così, no? No, perché queste povere sorelle, fratelli, sorelle che fanno i voti, sì, in questo momento... In questo momento ti senti di rimanere celibe, ma cosa ne sai tu fra un anno? Dice, ma io quasi quasi mi sposo. Ho trovato un monaco, un frate o una suora, quello che ha trovato, o anche uno senza un civile, un credente cristiano, che così dice, ah, che bello se potessi sposarmi questa persona. Però ho fatto un voto e i voti non contano più. Prendi questa scrittura. Matteo 5 gli dà una botta sul voto. Matteo 5, Gesù è più potente dei voti. Gesù Cristo spezza le catene, spezza le maledizioni. Il Vangelo infrange tutto. Romani 7, 7:4 nuovo Diodati, a scanso di equivoci.
Romani 7:4. Così dunque, fratelli miei, anche voi siete morti alla legge mediante il corpo di Cristo per appartenere ad un altro, che è risuscitato dai morti.
Ok, stop. Quindi siete morti alla legge. La legge di chi? La legge di Mosè, il Vecchio Testamento, sì. La legge mosaica. Basta, non c'è più quella legge. È morta. Dove? Sul Calvario è morta.
Amen.
Quindi, fratelli e sorelle che avete fatto questi voti, avete fatto il voto sbagliato. Che fatti? Metti in ginocchio, chiedi perdono a Gesù, sei a posto. Anche se io ho sentito la testimonianza di questa donna che predicava il Vangelo nella chiesa, una pastoressa diventata. Dice, io da bambina, a 7 anni, dedicata, mi hanno dedicato a Satana, mi ha fatto bere il sangue, eccetera, promesso la mia anima a Satana. E l'uomo di Dio gli ha detto, guarda, Gesù Cristo infrange quel voto.
Sì, amen.
Lo spezza adesso. Ci credi? Fa sì. Nel nome di Gesù ha cacciato Satana e tutti i voti del diavolo.
Amen.
È stata liberata, adesso è pastoressa in una chiesa.
Grazie Gesù.
D'accordo? Quindi anche te, sorella, che non citiamo il nome, questa è la sua foto?
Sì.
Ah, Dio la benedica.
Sì. La foto bionda.
Sì, dolce sarà la bionda. Grazie Gesù. Deve far freddo, una grande sciarpa si è messa intorno al collo. Dio la benedica. Allora, sorella, per me, guarda, Gesù ti libera. Se vuoi possiamo pregare per te, scrivici, se vuoi rompere questo voto, e nel nome di Gesù Cristo, nel nome del Vangelo, nel nome del sangue di Gesù Cristo, lo eliminiamo, a meno che tu non lo vuoi tenere. Però io ti suggerisco di no, perché Gesù dice non giurare, né sì e né no, devi dire sì sì e no no, perché domani puoi cambiare idea. D'accordo?
Sì, è come che questo voto è più una consacrazione alla Chiesa e alle regole della Chiesa, perché Gesù non chiede questi tipi di voto.
No.
Perché seguire Gesù è molto più semplice. È molto più facile, basta leggere il Vangelo ed è così facile. Sono le religioni che complicano tutto e sono le religioni che dicono devi fare il vuoto altrimenti non sei consacrata. Non è vero. Tu in ginocchio, solo te e Gesù puoi consacrare il tuo cuore al 100%, senza nessuna chiesa, nessuna religione. E Giuseppe, voglio dirti, visto che questa sorella è nuova.
Senti, una scrittura ancora devo darla. Dora, Matteo 19, Matteo 19. 10 al 12. Fratelli, annotatevi queste scritture perché vi servono per l'evangelizzazione. Quando vediamo scritture dottrinali, so che a volte vi do 50 scritture, mi capisco che non potete copiare, però tra le 50 scritture ce ne sono 2, 3, 4 che potete insegnare. Per esempio quello di, cos'era, Timoteo?
Prima di Matteo, mi pare.
Sulla dottrina dei demoni, celibato e dottrina dei demoni.
Prima di Matteo 4, 1 e 3.
Primo Timoteo 4, 1 e 3 dice che il celibato è dottrina di demoni. Quindi se con grande amore e dolcezza, molto più dolci di fratello Giuseppe, quando incontrate qualche prete glielo dite con tutto l'amore che tutti hanno sempre più di me, logico. Allora, Matteo 19, 10 al 12, chi ce l'ha? Vai.
Matteo 19, 10 a 12. I discepoli gli dissero: se tale è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene prendere moglie. Ma egli rispose loro: non tutti sono capaci di mettere in pratica questa parola, ma soltanto quelli ai quali è dato.
Non tutti sono capaci di mettere in pratica quale parola? Di non prendere moglie. Perché? Perché sennò diventano pedofili, omosessuali e adulteri. Mm-hmm. Avanti.
Poiché vi sono degli eunuchi che sono tali dalla nascita.
Eunuchi sono quelli castrati, capito? Che devono curare le donne del sultano, del re, l'harem, capito? Eunuchi.
Vi sono degli eunuchi i quali sono stati fatti dagli uomini. E vi sono degli eunuchi i quali si sono fatti eunuchi da sé, a motivo del regno dei cieli. Chi può capire, capisca.
Quindi chi è nato eunuco, cioè impotente, e chi è nato perché l'hanno castrato, e chi si fa eunuco, cioè eunuco spiritualmente, senza castramenti, come Paolo, che dice non mi sposo perché sono troppo occupato, ho già sposato Gesù e non ho tempo di prendermi cura di qualche moglie che poi dà i numeri. E allora io cosa faccio? Io grazie a Dio ho trovato uno che i numeri li fa bene, però non è che sempre così, io dicevo, ma io voglio andare sul sicuro. Mi pare che Angela è uno di questi, se non mi sbaglio. Tu sei un'eunuca femminile, no?
più o meno, diciamo. Proprio per questo motivo che pensavo, ma guarda che questi matrimoni sono più guai che gioia, quindi è più facile servire Gesù così.
Ok, quindi quando i fratelli ti scrivono, ti dice guarda, arrivederci. Va bene, so che ti scrivono. Va bene. Allora, il punto qua è che...
In inglese, Matteo 19, 12 dice "He who is able to bear it, let him bear it." Quello che può sopportare, in altre parole, uno può sopportare essere celibato, altri no. Per sì, questo sì, non sì. Si può fare una legge.
Sì, in 1 Corinzi 7 dice, Paolo dice, è meglio uno che non si sposa, in certe situazioni, logico. Però se uno non può, non si contiene, lascia che si sposi, non fa peccato.
Sì.
Va bene. Quindi questa storia che queste dottrine mostruose, religiose, che torturano le persone. Cioè, immagino passare una notte senza dormire perché ti serve una moglie, un marito. E succede. C'è gente seria che le va in giro a violentare le donne e poi ucciderle anche per un po' di sesso. Cioè il sesso è una cosa potente. Quindi Dio l'ha regolata, deve essere dei comandamenti. C'è un comandamento... Vai e andate moltiplicatevi. Va bene. Quindi questa scrittura è molto, molto importante. Quindi Gesù, la chiave qual è? Dice Matteo 19, 12. Allora, vi sono eunuchi. No, l'11, perdon. Rispose loro: non tutti sono capaci di mettere in pratica questa parola, ma soltanto quelli ai quali è stato dato. Quindi non è stato dato a tutti i preti di essere celibi, ma basta guardare i giornali.
Sì.
C'è immondizia dappertutto, cause civili, cause criminali, la Chiesa Cattolica ha pagato stramiliardi di soldi dalle poveri disgraziati che gli erano date per pagare i pedofili che rimangono in chiesa ancora a toccare altri bambini, a molestare altri maschietti. Io gli prenderei un bastone e veramente gli spiegherei qualche cosa a questa gentaglia. A pedate fuori dalla chiesa li caccerei. Gesù è andato con una frusta, io andrei con gli scarponi, se potessi. Non posso, peccato. Se potessi io sarei felice di andare a prendere a calci sul di dietro e cacciarli fuori, andate in qualche club di omosessuali, branco di disgraziati travestiti da preti. Grazie a Dio per i preti veri, i preti dolci, i preti sinceri, dei quali li incontriamo sempre, vero Dora?
Sì.
Dolcissimi.
Sì.
Angela, perché non prendi la controparola?
Sì, potresti chiarire Giuseppe per questa sorella che, come ti ho detto, lei è nuova e credo non ti conosce bene neanche il messaggio che predichi. Tu sei per caso evangelico o protestante, visto che non sei d'accordo con i conventi, con le preghiere ai santi?
No, io non sono d'accordo con i conventi, con le preghiere ai santi e non sono d'accordo neanche con i protestanti. Perché? Perché Gesù non è un protestante. Non è cattolico, questa parola protestante, cattolico, evangelico, geovista, eccetera, non c'è nella Bibbia. Sono tutte invenzioni che si sono creati. Comunque, quello che suggerisco a questa sorella è, guarda, di studiare bene il nostro corso biblico che mandiamo gratis, pregare per ricevere lo Spirito Santo. Comincia ad evangelizzare subito, perché questo è il modo più facile per ricevere lo Spirito Santo, non di segregarti in una stanza. Impara a testimoniare di Gesù, il corso biblico ti insegna,
sì.
E poi cercare pecorelle, poi ti consiglio di formare una chiesetta, come, quando, dove e con chi. Due persone sono una chiesa d'inizio, però se siete una chiesa vera non rimarrete due, diventerete quattro, poi otto.
Amen.
Quindi cerca prima il regno di Dio e la sua giustizia e vedrai che tutto il resto che cerchi ti sarà sopraggiunto. Okay. Questo è il mio suggerimento a questa sorella.
Sì, grazie Gesù.
Va bene, quindi essere una sorella di clausura in segreto, com'è che è la messa?
Una suora laica consacrata nel nascondimento.
Ecco, queste cose non esistono nel Vangelo. Cioè non puoi nasconderti. Gesù dice in Matteo 5,16 lasciate che la vostra luce brilla nei cospetti degli uomini affinché glorifichino Dio. Ci sono cristiani che per proclamare il Vangelo lo possono fare un po' in modo privato, logico, più privato possibile, nascostamente, però devi proclamare, devi dare la salvezza alle anime. E cristiani che vengono uccisi, torturati, imprigionati da tutte le parti del mondo. E sarebbe troppo facile nascondersi che nessuno sa a casa mia, ma già a casa tua ti maledicono che non sanno niente. E tanto vale che ti maledicono per il motivo giusto. Praticamente stai soffrendo per niente. Ora, se tu soffrissi perché hai conquistato un'anima, hai dato la salvezza a un'anima, okay, ma così stai pagando il prezzo per niente. Mm-hmm. È come quel comunista che fa la guerra muore nel nome di Stalin. È come il religioso che va nelle crociate a ammazzare gli islamici, ma è una battaglia sbagliata, una morte sbagliata, sofferenza sbagliata, per niente. Non soffrire, non essere perseguitato da dei tuoi e da altri per niente, perché preghi. Prega, non si prega e basta, si prega mentre si evangelizza, mentre si fa come Gesù, mentre si va in tutto il mondo, il tuo mondo dove abiti, a un chilometro di distanza, quello è il tuo mondo. Convertici, le pecorelle sono dappertutto, ce n'erano anche in un luogo di capre come Israele, alle piene di farisei, c'erano delle pecore lì. Io in 44 anni non sono mai stato in un posto nel mondo che non c'erano pecore. E sono stato negli Stati Uniti, sono stato in India, sono stato in Africa, sono stato in Europa, girato tante nazioni, sono stato persino in Italia. Cioè, sono stato nel Veneto, un luogo di zucche dure, se permettete.
Però ci sono anche pecore.
Ci sono anche pecore.
Sì, ci sono anche pecore. Grazie Gesù.
Che abbiamo pecore nel Trentino. Abbiamo pecore dappertutto, i trentini sono austriaci.
Ci sono anche a Milano delle
pecore.
C'è
ancora la mentalità austriaca lì. Bolzano, a Milano.
C'è una pecora qui da Milano.
Uno mi ha mandato, che è una canzone, che dice, sai cosa hanno scoperto a Milano? Ha scoperto a Milano che c'è un milanese.
Sì.
Hanno scoperto che c'è un milanese a Milano.
Sì.
Perché sono tutti da tutte le parti. Milano è la capitale, la città che è il motore d'Italia, no? Mm-hmm. Insieme al Veneto e altri, no? Però prima Milano, e tutti sono arrivati, come sai Eldorado, quando andavano in California a caccia di pepite d'oro. Eldorado, va bene?
Sì.
Allora abbiamo risposto a sta sorella,
sì.
E quindi se ti devono perseguitare, sì, dolcissima sorella, nel nascondimento, fatti perseguitare perché stai dando la salvezza di Gesù. E quando ti cacciano fuori di casa, devi dire, appena ti cacciano fuori, devi dire, grazie Signore, sono libera! Alleluia! Alleluia! E poi comincia adesso, approfitta mentre ancora non ti hanno cacciata. Vai a evangelizzare, destra, sinistra e sinistra e destra, in quattro direzioni. Capito? Trova le pecorelle che ti invitano a casa loro. Angela, tu quando eravamo lì in Europa dall'est, tu dormivi nei dormitori universitari, no?
Mm-hmm, sì.
Ti ricordi? Sì. Lei, quando dormiva di qua e di là dalle amiche. Quando ti sei messa a fare la missionaria, che non avevi più la tua stanza universitaria, a volte dormivi da amiche.
Sì, sì, o da famiglia.
Perché
famiglia,
siccome non potevi venire a vivere con noi, perché dovevamo, sì, tu dovevi squadrarci un pochettino a noi, noi squadrare un pochettino a te, quando abbiamo fatto tutte le misure geometriche, allora sei venuta a vivere con noi. Ci è,
sì,
voluto un po' di tempo, no?
Sì, sì, sì.
E perché all'inizio mica si fidava di noi. E quando ha visto la mia faccia dice, alt, qui bisogna investigare.
È vero, è stato così, è vero.
Ah sì?
Sì, proprio così.
Quindi nel frattempo, sorella, prima che ti cacciano fuori casa, e dovrebbero cacciarti, se non ti cacciano di casa c'è qualcosa di sbagliato con te, secondo Timoteo 3,12, d'ora. Quindi quando ti cacceranno di casa, subito tu c'hai già pronte 10-20 pecorelle che ti ospitano. Poi se ti troverai un lavoro, non dico necessariamente direttrice del circo equestre, ma almeno lavapiatti, almeno assistente cuciniera, almeno assistente vice capo lavavetri, qualcosa, e così ti paghi l'affitto, qualche panino imbottito, e così si fa. Va bene?
Amen.
Secondo Timoteo 3,12.
Cosa dice?
Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati.
Quindi questo è un comandamento, una legge, una profezia. Vuoi vivere in Cristo Gesù? Devi essere perseguitato. Non sei perseguitato è perché non stai facendo niente per il Signore, sei Laodicea. Le Filadelfie, Gesù e i discepoli sono sempre perseguitati. Che è solo fratello Giuseppe che è perseguitato. E voi perché no? E perché voi non dovete essere perseguitati? chi era John Wesley che camminava vicino al fiume e si lamentava. Sì, quello, Wesley, il famoso evangelista Wesley, inglese, diceva, e si lamentava, Signore, si lamentava, sai, questo è un grande uomo di Dio che si lamenta.
Ma non è bene lamentarsi.
Eh sì, ma lui si lamentava, dice, Gesù, perché sono già 2 settimane e nessuno mi perseguita, Signore, sto sbagliando in qualcosa, Signore, sto facendo qualcosa che non va. Dall'altra parte del fiume uno si è messo a gridare, ah, ti ho riconosciuto, tu sei Wesley, quello disgraziato. Prima comincia a tirargli pietra dall'altra parte del fiume. E lui dice, grazie Signore, hai risposto alla mia preghiera.
Sì.
Angela.
E anche sua moglie sempre gli era opposta alla sua fede, non lo sosteneva per niente, lo perseguitava.
La moglie di Wesley.
La moglie di Wesley. E quando lui era nella sua stanza pregando in ginocchio, la moglie entrava e lo prendeva a calci e lo bestemmiava e così via. E Wesley ha detto che una grande parte del suo successo spirituale nel servizio del Signore lo deve alla sua moglie.
Alla sua moglie che lo teneva in ginocchio sempre,
sì.
Sempre disperato,
sempre,
lo teneva.
Sempre in preghiera.
Sì, sai, la nostra famiglia a volte ci tiene in ginocchio, è così la storia. E poi anche lui andava, aveva chiese dappertutto, questo qui, questo Wesley, uno dei grandi padri, della predicazione, della riforma. E succedeva anche che lui andava a cavallo per predicare. Cos'era? 1800, mi pare, 1700, 1800, quella zona lì. E allora, mentre predicava lui nella sua chiesa, arrivava la moglie e si scopriva dov'era e veniva urlando e diceva: non credete a quest'uomo, lui è del diavolo e vi sta ingannando. Questa è la sua moglie. Questa era la moglie di John Wesley.
Incredibile.
E lui non l'ha mai lasciata. Grazie, Signore. Non so come è finita la storia, se si è convertita questa qua o no. Ma caro mio, quindi cara sorella, che i tuoi genitori ti maledicono e ti dicono che sprechi diesel. Magari stai sprecando diesel, cioè se tu vai in una chiesa che non evangelizzano, non vanno nelle strade e non raggiungono i perduti ogni giorno, certo, forse il diesel lo stai sprecando, ma non per i motivi che dice tuo padre. Allora Angela, andiamo avanti?
Sì,
o
sì, andiamo alla prossima domanda.
Benediciamo questa sorella, va bene?
Sì.
Scrivici sorellina, e spiace che a volte non accarezziamo il gatto della maniera giusta e dici, ma questo non è il messaggio che mi aspettavo. Devo dirti quello che sento dal Signore. Poi
no,
tu andrai dal Signore, ti ho dato scritture, quindi senti, arrabbiati con le scritture se vuoi, ma cioè non è che io possa stare qui a far contenti tutti quanti, se no qua non faccio. Chi fa contenti tutti, c'è uno che non fa contento.
Addio.
Il Signore.
Sì.
Andiamo.